Il lenzuolo bianco, il soffitto grigio, le pareti spente, il comodino, la frutta, l'acciaio del telaio dei letti, i cuscini scomodi, i pazienti, i corridoi, i dottori, le infermiere, il troppo caldo, il troppo freddo, i parenti, i sorrisi, i pianti, le coperte color crema, le lenzuola color latte, che non erano mai comode come quelle della mia cameretta. Il palcoscenico su cui si svolgeva la mia vita era ormai la stanza di un ospedale di Vicenza. Dovevo essere ricoverato periodicamente, più volte al mese, per anni. All'inizio, ovviamente, ero molto spaventato. Ero dentro questo posto che non era casa mia, ma che col tempo c'è diventata. Un posto in cui, tendenzialmente, ero sempre il più piccolo della stanza in cui mi trovavo, dove i medici, però, non sapevano spesso che pesci prendere. Dobbiamo renderci conto che erano gli anni 60. La nefrosi lipoidea ora, sebbene abbia un trattamento ben preciso e venga curata senza complicazioni nella maggior parte dei casi, fa ancora paura. Figuriamoci nel 1965. Ho fatto una sequenza interminabile di terapie nei primi anni in cui mi trovavo all'ospedale, terapie che avevano l'obiettivo di farmi letteralmente sgonfiare. Ero diventato così gonfio da riuscire a malapena ad aprire gli occhi. Il corpo sembrava dover scoppiare da un momento all'altro. Poi, pian piano, quando i medici verificavano che il livello di albumina nelle mie urine si era abbassato, potevo tornare a casa per un po'. Un rapporto di causa-effetto, diminuzione di albumina nell'urina, uguale ritorno a casa, che ho interiorizzato poco poco e che di lì a poco mi avrebbe portato a combinare guai abbastanza seri, soprattutto per la mia salute. Che tipo di guai? Innanzitutto va sottolineato che ero un bambino di 5-6 anni e che buona parte della mia vita, almeno fino ai primi anni dell'infanzia, l'ho vista passare attraverso una finestra. Sorgeva il sole, poi tramontava, poi pioveva, poi tornava sereno, poi era primavera, poi erano tutti contenti per l'estate, cadevano le foglie, autunno, inverno, Natale, Capodanno. Ecco gennaio, ecco che si tiene duro per l'ultimo strascico di freddo, ecco è tornata la primavera. Tutto questo, ma proprio tutto, fuori dalla finestra di una stanza d'ospedale. Io non ero preoccupato per la mia salute, io volevo andare fuori. Volevo vivere la vita di un bambino, volevo giocare a pallone, volevo addirittura andare a scuola come tutti gli altri, con la preoccupazione più grande che si poteva concretizzare al massimo in un brutto voto o in un'interrogazione difficile, non l'albumina nelle urine. La realtà però era quella. Appena ho iniziato a capire il meccanismo, ho voluto forzare il ritorno a casa in modo sempre più frequente. E poi erano appena arrivate le giostre in città e io volevo andarci. Visto che le terapie funzionavano poco e lentamente, ho applicato un ragionamento contorto, ma efficace nella mia situazione di calvario. Visto che la mia libertà è inversamente proporzionale al livello di albumina nelle urine, e visto che la presenza di albumina si calcola in percentuale rispetto al resto delle urine, devo fare in modo di buttare giù questo dato. Visto che fin da piccolo sono stato portato per la matematica, ci ho messo poco ad arrivare alla soluzione più semplice e immediata. Se non posso ridurre l'albumina in sé, basta aumentare il volume del liquido. Quindi, la mattina presto, prima di portare i miei campioni di urina al laboratorio dell'ospedale, li prendevo e li allungavo con l'acqua del rubinetto. In questo modo, come scoprì da lì a poco, l'albumina praticamente spariva dalle analisi e i dottori erano convinti che io fossi in via di miglioramento. Tanti saluti, ciao a tutti, grazie, tornavo a casa e poi riuscivo finalmente ad andare alle giostre. Il primo metodo Serafini della storia funzionava. Però, a differenza dei miei metodi attuali, quella strategia aveva rischi fin troppo alti, rischi che superavano in modo netto i temporanei vantaggi che portavano. Certo, la libertà non ha prezzo, ma quando hai i reni che non funzionano e hai 6 anni, il prezzo devi per forza pagarlo. Prezzo che pagai in modo molto salato da lì a poco, però purtroppo non per colpa mia. Il trattamento scelto dai medici per la mia situazione disperata ruotava attorno a due elementi fondamentali: massicce dosi di cortisone e frequenti trasfusioni di sangue. E attenzione, lungi da me esagerare con le parole. Visto che sono stato per anni in ospedale, mi rendo conto benissimo di quando definisco una situazione disperata. A 8 anni pesavo più di 120 chili. I chili continuavano ad aumentare e in questa situazione, fortunatamente molto rara, i medici provarono di tutto e di più. Dopo una delle tante trasfusioni, chissà quale di preciso, purtroppo sono risultato positivo al virus dell'epatite. Erano gli anni del sangue infetto negli ospedali, dove si prendeva il sangue senza controllare troppo e si facevano errori su errori nel trattare una materia delicata come questa. In Italia, in particolare, abbiamo avuto questo tipo di problemi almeno fino agli anni 90 e tantissimi, come me, proprio nelle sale di un ospedale, hanno contratto il virus. Comunque, non è che ci fosse troppo tempo o interesse per andare a capire di chi fosse la colpa. Anche se avessimo scoperto l'operatore o gli operatori responsabili dell'errore, i fatti non cambiavano. Un bambino di 8 anni, di 120 kg, colpito da una terribile nefrosi lipoidea, avrebbe avuto a che fare anche con l'epatite. Ciò nonostante, non avevo perso la voglia di continuare a invalidare, almeno ogni tanto, i risultati delle analisi, finché un giorno mi sentii peggio del solito. Mi sentivo senza forze, senza speranze, a un passo dal morire. Da quel momento delle giostre me ne importava davvero poco. Verso gli 8-9 anni dovevo solo pensare a sopravvivere. Avevo superato anche i 120 kg. La mia famiglia ne stava per avere abbastanza. I dottori giravano in cerchio attorno a me e non si capiva in che direzione volessero andare. Avevo la sensazione che i dottori stessero speculando sulla mia situazione. Non avevo idea del perché, ma purtroppo mi sentivo così, preso in giro. Una sensazione che a quanto pare non fu ingiustificata. «Signora, senta!» Una suora si avvicinò a mia madre dentro l'ospedale, proprio nei giorni più bui della malattia. Io ero più di là che di qua, non avevo più neanche le forze di mettermi in piedi e di stare sul balcone a guardare gli altri. Le dosi massicce di cortisone, così come alle altre persone ricoverate, avevano indebolito all'inverosimile le ossa di tutto il corpo. Ho visto pazienti rompersi una gamba semplicemente scendendo dal letto. Avevano anche iniziato a darmi del bario e in questo dramma le uniche persone coscienti, almeno quanto me, del mio dolore erano i miei genitori. Non so cosa disse mia madre quel giorno, ma ascoltò la suora con attenzione. Deve portare via suo figlio. Qui non lo cureranno. Posso immaginare che mia madre le avesse risposto con una domanda, magari colorita, con un'espressione quasi infastidita, dicendo «Paolo è diventato amico di tutti qui», o magari «Perché non dovrebbero curarlo?». Ma la suora continuò a parlare come niente fosse. «Stanno facendo esperimenti qui. Mi creda, deve andare via. Far ricoverare Paolo da un'altra parte». «È vero, tutto questo è vero». Dalle parole della suora alla mia amicizia con tutti. Ero la mascotte dell'ospedale, tutti mi volevano bene, dagli operatori agli altri pazienti. Con gli altri ricoverati in particolare facevo chiacchiere su chiacchiere, avevo costruito rapporti bellissimi dentro quelle quattro pareti. Le persone mi facevano sorridere e forse anch'io lo facevo con loro. Quello è l'unico ricordo felice nei miei giorni in ospedale. Quello più triste e il ricordo del lenzuolo bianco. Arrivava sempre quel giorno. Quella mattina. Passavo tutta la notte a parlare con i miei vicini di letto. Scherzavamo, pensavamo alle cose da fare quando saremmo stati meglio. In quelle discussioni, in quelle chiacchiere, eravamo potenti, infiniti. Non stavamo male. Forse neanche stavamo bene. Nelle nostre fantasie ci accontentavamo di stare meglio. Poi mi svegliavo la mattina, guardavo alla mia destra per dire buongiorno al mio vicino e invece lui ancora dormiva. Dormiva con le infermiere intorno. dormiva con la sua famiglia, dormiva sotto un lenzuolo bianco. Sempre quel lenzuolo bianco che si portava via tutti i miei nuovi amici, copriva i loro occhi dall'alba e li lasciava dormire per sempre. Io ebbi la fortuna di lasciare l'ospedale di Vicenza con i miei piedi e di entrare, sempre con i miei piedi, in quello di Treviso. 3. Fuori dall'ospedale. Avevo bisogno di qualcos'altro. Un altro ospedale? Domandavo scettico alla mia famiglia. Stavo perdendo fiducia nei dottori, negli infermieri, verso chiunque, per dire la verità. In ospedale mi avevano infettato con l'epatite, mi avevano dato medicine sbagliate, le mie ossa erano distrutte. Quando non ero ricoverato, stavo dentro la mia stanza a guardar fuori le vite degli altri. Eppure, non so perché, non erano questi pensieri a definirmi. Nonostante la tristezza, ero un bambino vivace, anche troppo. Ai miei genitori gliene ho fatte passare di tutti i colori. Facevo scherzi in continuazione, studiavo sistemi sempre nuovi per cambiare i risultati dell'analisi. Guardandomi indietro, sono molto grato al bambino che sono stato. Nonostante questi problemi enormi, quasi insormontabili, non mi sono mai dimenticato di vivere l'età che ho avuto. Insomma, sono stato un bambino che, a prescindere dalle sofferenze passate, non si è mai dimenticato di essere un bambino. E quando fu il momento di fare le cose per bene, di ascoltare i consigli di medici capaci che mi trattavano con rispetto, mi assunsi le mie responsabilità. Quel momento fu a Treviso. Arrivato all'ospedale di Treviso, l'equipe medica si rese subito conto della gravità della mia situazione. Certo, per carità, non è che ci volesse un genio per comprendere che un bambino di ormai 9 anni non avrebbe dovuto pesare 130 kg. Però i migliori luminari della struttura misero a disposizione tutto il loro sapere e tutta la loro esperienza per aiutarmi. Proprio alla fine degli anni 60, tutto il settore sanitario cominciò a conoscere e trattare meglio le malattie legate ai reni. Nel mio caso, ebbi la fortuna di incontrare un medico che ebbe un'intuizione. Visto che i trattamenti precedenti avevano provocato più danni che altro, facendo poco o nulla per migliorare la mia condizione, quel dottore individuò un'altra strada. Invece di provare ad aggiustare direttamente i reni, concentrandosi solo su quello, il medico capì che per prima cosa occorreva liberare i tessuti dagli accumuli di liquido, far tornare il mio corpo funzionante. Senza scendere troppo nei particolari, quell'uomo un giorno mi prescrisse in ospedale un farmaco con un principio attivo specifico per condizioni simili alla mia. Il principio attivo era il furosemide, il farmaco si chiamava e si chiama Lasix. Notai che dopo la dose di Lasix correvo in bagno ad espellere liquidi. Pensai che forse quella era effettivamente la strada giusta. Sottolineo una cosa, io conoscevo, fin da quando avevo 7-8 anni, tutti i nomi possibili di farmaci e principi attivi. Sono un asso nella materia. Se non mi fossi buttato nella matematica, sui numeri e in ultima istanza nel trading, sarei probabilmente un buon farmacista. Ammetto tuttavia che dopo un'infanzia passata a contatto con una sequenza smisurata di pasticche, pillole, flebo, punture e quant'altro, il mio ultimo pensiero era quello di continuare a parlare di medicine e di terapie per il resto della vita. Comunque, come riferì ai miei genitori e poi ai miei dottori, il Lasix sembrava funzionare. Appena lo prendevo, correvo in bagno e buttavo via un sacco di liquidi. Tanto che a un certo punto, quando ancora in ospedale non si aveva la certezza della terapia giusta da utilizzare, io tirai fuori tutta la mia testardaggine e con la spavalderia e la sicurezza di un premio Nobel per la medicina, tirai sulla testa dal mio lettino e dissi: «Datemi il Lasix mi manda in bagno, andiamo avanti con il Lasix!» Mi ricordo che ci fu un po' di confusione fra medici e infermieri Chiedevo il Lasix. Sapevano che probabilmente era il metodo giusto, ma non si conosceva ancora il dosaggio giusto. Il principio attivo, il già citato furosemide, oggi si utilizza quotidianamente per curare gli edemi, ovvero gli accumuli di liquidi nei tessuti, l'ipertensione e ovviamente la maggior parte dei gravi problemi renali e cardiaci. Non solo, molto spesso persone che non hanno assolutamente queste patologie utilizzano ugualmente il farmaco a scopo dimagrante, soprattutto nel mondo sportivo, dove viene assunto prima delle gare per perdere peso, ma anche per facilitare l'eliminazione di eventuali sostanze proibite. Un farmaco quindi conosciuto, studiato in tutte le sue forme, nel bene e nel male. Non era così alla fine degli anni 60, nonostante i progressi fatti nel campo. Il problema quindi non era il Lasix, il problema era: quanto Lasix gli diamo a sto bambino? Sembra incredibile, ma la risposta la suggerii io. Dammelo in pasticca, dissi, dammelo in pasticca. Me lo ricordo bene quel momento. Alla fine si convinsero, il dottore diede l'ok e l'infermiera mi portò il Lasix in pasticca e io lo presi. Erano le 18 di sera. Fino alle 7 della mattina seguente andai in bagno tutti i minuti a fare la pipì. In continuazione, finivo, tornavo a letto e dovevo andare in bagno un'altra volta. Ci sarò andato 50 volte, non saprei dire il numero preciso. Sta di fatto che dovevo farla in ogni secondo. Era una questione seria. Cose del genere possono provocare danni irreversibili, squilibri chimici, fisici e diuretici gravissimi. Ma io a quel punto avevo poco da perdere ed ero felice. Facevo pipì ed ero felice. Sentivo che qualcosa stava cambiando. Fu una notte frenetica, senza dormire. Una notte difficile, anche da riassumere in parole semplici, perché è davvero difficile descrivere quella sensazione fra il gioco e il dramma. Quell'attesa dell'alba del giorno dopo che arriva, del giorno dopo in cui si sta meglio per forza. Alla fine, il giorno dopo, arrivò per davvero. Sembrava un miracolo, ma invece era stata una pasticca di furosemide. I medici non potevano credere ai loro occhi, e neanche la mia famiglia. Io stesso mi guardai allo specchio sbalordito. Avevo capito di stare meglio, ma finché non mi guardai bene, non mi resi conto pienamente di quello che era successo quella notte. La guerra non era finita, ma per la prima volta avevo vinto una battaglia, senza sotterfugi, senza scorciatoie, con pazienza, intuizione, voglia di andare avanti. Era chiaro nella mia testa, limpido, come quel meraviglioso mattino. I grandi risultati non arrivano mai da piccoli sforzi. Non è la fortuna che regola questo mondo, è il metodo. Io avevo perso 60 chili, ripeto, 60 chili, 60 chili di liquidi in una notte. 4. I miei numeri. Stava per iniziare una nuova fase della mia vita e la mia situazione clinica si era sbloccata. Adesso la terapia era da fare a casa. Dovevo stare a riposo e assumere molto cortisone. E per la scuola, non potendo andarci, dovevo arrangiarmi. I compagni mi portavano le lezioni da fare a casa e io studiavo da solo. Guardandomi indietro, questo deve essere stato un punto fondamentale del metodo in cui, per il resto della mia vita, ho affrontato ogni sfida. Dover seguire il percorso scolastico in questo modo mi ha insegnato soprattutto due cose. La prima è stata l'autonomia. A differenza di tutti gli altri studenti della mia età, io ho dovuto fare tutto da solo. Facendo questo, ho imparato a studiare sui libri in modo indipendente, andando direttamente alla fonte dell'informazione. Non ho avuto alcun tipo di intermediario, nessun maestro, nessun insegnante. Questa mancanza di sacerdote, caratteristica dell'età contemporanea e del web, che è per esempio un punto centrale del testo The Game di Alessandro Baricco, oggi incluso nei programmi di tantissimi corsi universitari italiani di qualunque settore, io l'avevo vissuta in modo estremo già a cavallo fra gli anni 60 e 70. Ho dovuto trovare un mio metodo di studio, un mio modo di elaborare le informazioni ricevute. Ho interpretato da solo la maggior parte di quello che ho trovato. Dovrei dire che è stato molto difficile fare la vittima, ma in realtà, da quello che ricordo, questo metodo mi ha permesso di scoprire una delle mie più grandi passioni, la matematica. I numeri e i rapporti tra di loro, i giochi matematici, i problemi, le espressioni, mi piaceva da matti. Era il mio topolino, la mia settimana enigmistica, il mio Game Boy. Risolvere le piccole questioni tra i numeri, trovare la chiave giusta del ragionamento, applicare le formule o provarne di nuove. Un campo, quello della matematica, che era poi l'ideale per un ragazzo come me. Chiuso in casa, con il corpo che per molto tempo della mia vita si è potuto muovere molto meno rispetto ai miei coetanei, era la mente a dover correre per le mie gambe, a dover trovare valvole di sfogo. La matematica era una di quelle valvole. La seconda cosa fondamentale che ho imparato vivendo quella situazione da piccolo, però, e che oggi è forse la colonna portante di tutto il metodo Serafini, è la pazienza. Se la mia mente correva, il mio corpo ovviamente no. Per cui lo sfogo di energie di cui avevo bisogno poteva avvenire solo in certi momenti, solo quando mi sentivo bene. E quando stavo meglio, ecco che ne facevo di tutti i colori, che rompevo le scatole ai miei, volevo andare fuori, buttarmi per terra, sporcarmi, eccetera, eccetera. Volevo perfino andare a scuola. Insomma, sapevo che quello era il momento buono per godermi la vita. Per il resto del tempo, invece, avevo imparato ad apprezzare anche l'attesa. Sapevo che il tempo in cui aspettavo un momento migliore non era tempo sprecato. Anzi, avevo capito che aspettando il momento giusto davo valore e rispetto alla mia vita e alla mia condizione. Perché forzare un'azione quando non è appropriata? Comportamenti del genere, in tutti i campi, sono tipici di chi non ha un metodo, di chi si fa prendere troppo dall'emotività. A differenza di tanti altri, io, e purtroppo per fortuna, ho dovuto imparare a controllare le emozioni fin da piccolo. Non sempre ci sono riuscito, ovviamente, ma ci provavo fin da giovanissimo. È la legge della caccia, tipica dei felini. È tipica di un buon trader finanziario, se ci pensi bene. Pensa a una tigre, o al leone, oppure a un gatto, se ti sembra più semplice o se ti sta più simpatico. Ce l'hai in mente? Bene, ora immagina che quel felino abbia visto la preda a una decina di metri da lui, è vicina. Un uomo che vede quella scena dalla distanza potrebbe benissimo dire: «Ma che aspetti? È lì vicino, attacca!» E invece no, il felino sa benissimo che correre senza metodo e al momento sbagliato è solo uno spreco di energie, è solo un affidarsi alla fortuna. Nel mondo animale, così nel mondo del trading, affidarsi alla fortuna non è un metodo, è solo il lancio di un dado a 20 facce, dove solo una di quelle facce potrebbe essere conveniente. Nel resto dei casi, bruci tutto, energie nel mondo animale, soldi in quello degli uomini. Il felino che fa allora? Beh, il felino aspetta il momento giusto, si piazza, studia l'ambiente, osserva bene i movimenti della preda e poi arriva, ecco, arriva l'istante giusto. È questione di attimi, la preda neanche si accorge di quello che sta succedendo. Il felino scatta in avanti, apre le fauci, tira fuori gli artigli e si fionda sul collo della vittima. In qualunque altro momento il felino forse non ci sarebbe riuscito, avrebbe sprecato forza vitale e avrebbe ancora più fame, e con la fame sarebbe andato alla cieca, dilapidando la poca energia rimasta. Io, a 12 anni, non pensavo certo a questi paragoni, ma evidentemente fin da piccolo è stata la mia natura, anzi è stata la natura che ho scelto, essere paziente e arrangiarmi da solo. La pazienza mi ha aiutato molto nel lavoro di trader. L'arrangiarmi da solo anche, direi, sebbene fare di testa propria non è sempre la miglior strategia nel mondo del trading. Anzi, soprattutto agli inizi, come dico sempre io, non avere maestri o guide può essere assolutamente deleterio. Nel mio caso alla fine è andata bene, ma ho studiato tanto, decine di migliaia di ore di studio. Altro che pazienza, eh? Ma questa è un'altra storia. Torniamo a noi. A 12 anni il primo pensiero non era né il trading né la pazienza, né le tigri né i leoni. Io non mi accontentavo più di stare meglio, ora che ci stavo per fare l'abitudine. Volevo stare bene. Come stai? Non è mai stata una domanda semplice a cui rispondere per me. Per molti era un intercalare, per me era una riflessione interiore su ospedali, medicine, terapie, nefrosi e quant'altro. Certo, ero comunque un bambino. Ancora mi ricordo, nei periodi più bui della malattia, quando non si riusciva a capire se e come potessi migliorare, i parenti mi avevano portato a casa bottiglie piene dell'acqua santa di Lourdes. I grandi me l'avevano spacciata come una specie di pozione magica per guarire da tutti i mali, una panacea potentissima che mi avrebbe fatto diventare un bambino vero, per citare Collodi. E io, essendo appunto un bambino, la trattavo come tale. Non avevo molto interesse nelle implicazioni religiose. Allora chiamavo i miei migliori amici, quelli che mi portavano le lezioni a casa, e dicevo loro: «Oh ragazzi, venite a casa che vi faccio provare una roba incredibile!» I miei amichetti arrivavano a casa, versavano l'acqua nei bicchieri e ce la scolavamo. Poi aspettavamo e cercavamo di capire se effettivamente stavamo meglio o meno. Non ti so dire se qualcuno effettivamente poi abbia avuto qualche effetto benefico o meno. Qualcuno l'ho perso di vista, magari dopo l'assaggio ha trovato qualche tipo di illuminazione. Nel mio caso, purtroppo, e lo dico col massimo rispetto per ogni tipo di credo o religione, l'acqua santa non bastava. E anche momenti come questi, piccole cose, costruivano un po' il mio carattere, mettevano i mattoncini nel muro della mia personalità. Sperare nel caso, in un miracolo, in qualcuno che un giorno ti apre la porta di casa e ti offre un'opportunità incredibile, capace di svoltarti la vita, non è la migliore delle strategie. Ci vuole impegno in tutto quello che si fa. So che sembra una frase fatta, ma fidati, nel corso degli anni ne ho sentite di tutti i colori quando si ha a che fare con il trading e con i numeri. Affidarsi alla fortuna, insomma, è un'operazione soprattutto dispendiosa in termini di tempo, danaro e, nel mio caso, salute. Visto che l'acqua di Lourdes non mi stava aiutando nel modo in cui speravano le persone che me l'avevano portata, dovevo continuare ad affidarmi alla medicina e alla disciplina. Avanti a cortisone e furosemide. Avanti con la vita guardata solo da una finestra, con una voglia matta di azzannare tutte le possibilità offerte dalla mia giovane età, costretto a tenere a freno quella stessa voglia. Per la mia salute fisica e mentale, ma non mancava tanto, non era solo vicino il momento in cui potevo stare meglio, ancora un po' e sarei stato bene, finalmente bene. Avevo ormai 14 anni, il fisico stava migliorando, il gonfiore non c'era più, non trattenevo più i liquidi, il mio organismo funzionava in modo impeccabile. Avevo solo a che fare con i postumi delle tante cure fatte, ma al momento quello era un pensiero secondario. Non ti so dire che giorno fosse e neanche mi ricordo bene dove stavo, ma successe così. Non con una grande festa, con un giro di campo e un lancio di riso e coriandoli. Successe con un foglio di carta scritto a macchina, dove erano riportati i risultati delle mie analisi. Stavo bene, non c'era albumina, non c'era niente che non andasse, ma io lo sapevo ancor prima di avere quella conferma cartacea fra le mani. È così quando stai bene. Neanche ti rendi conto di avere un corpo quando stai bene. È una sensazione facile da dare per scontata. Con il tempo te ne dimentichi. E magari al primo raffreddore ti sembra oro colato poter dormire con le narici libere. Comunque, eccomi lì, a 14 anni, nel pieno della vita, nel momento esatto in cui stai sul trampolino in attesa di prendere la rincorsa e decidere come saltare nella piscina della tua adolescenza. E io, dopo aver passato l'intera infanzia dietro le pareti grigie di un ospedale e aver visto più dottori che palloni da calcio, dovevo per forza tuffarmi in quelle acque, nel solo modo in cui potevo ricompensare tutto quel tempo di sofferenza. A bomba! Sì, a bomba! Con un piccolo particolare, data la mia passata condizione e il doveroso recupero delle mie energie fisiche, non mi era neanche permesso fare educazione fisica a scuola. Per carità, era un vantaggio, ma era qualcosa che faceva rivivere in me quelle sensazioni di esclusione, di distanza che mi avevano accompagnato per tutta la vita. Un po' per rabbia, un po' per curiosità, dopo la scuola iniziai a fare sport. Era un modo per ricominciare una vita da zero, senza pregiudizi su di me. Provai diverse attività fisiche, finché incontrai il mio grande amore, qualche gradino sotto la mia famiglia e le mie figlie, e uno scalino sotto il trading, il gioco del tennis. Perché ne fui così attratto? Sinceramente non ne ho idea. Ora come ora potrei spiegare in mille modi i motivi per cui il tennis è uno sport meraviglioso, ma ai tempi evidentemente mi piaceva quella sensazione lì. Essere solo nella propria parte del campo, doverla difendere a tutti i costi, in solitudine. Forse dopo una vita passata lontano da tutti gli altri, era istintivo per me rimanere a distanza dall'avversario anche nello sport. I pensieri che ti passano per la testa, il controllo dell'emotività, la strategia, il posizionamento in base a tutte le possibilità di attacco e difesa presenti nel ventaglio di tecniche del rivale. C'è chi nel tennis ha visto una metafora della vita. Penso a David Foster Wallace, il più famoso scrittore tennista. Le infinite radici della bellezza del tennis sono autocompensative. Si compete con i propri limiti per trascendere l'io in immaginazione ed esecuzione. C'è chi nel tennis ha visto un macigno enorme legato alla caviglia. Penso ad Andrea Agassi, il più famoso tennista scrittore. Odio il tennis, l'odio con tutto il cuore, eppure continuo a giocare. Per quanto voglia fermarmi, non ci riesco. Continuo a implorarmi di smettere e continuo a giocare. E questo divario, questo conflitto tra ciò che voglio e ciò che effettivamente faccio, mi appare l'essenza della mia vita. Mentre scrivo e penso al Paolo Serafini 14enne, con in mano la racchetta e che si accinge a completare il suo primo servizio buono, mi viene in mente una cosa. Qualcosa che lega così tanto la mia infanzia alla mia passione per lo sport e per i numeri. Il tennis è lo sport che crea l'infinito all'interno di uno spazio finito. Sono infinite le possibilità che si creano all'interno dello spazio in cui deve rimbalzare la palla nella battuta e poi nel perimetro del campo di gioco. E se sono infinite le possibilità, sono infinite anche le soluzioni. Questo mi fa pensare a quel ragazzino chiuso nella sua stanza, sia essa all'interno di un ospedale o in una casa, in una famiglia del ceto medio di quel laborioso e morigerato nord Italia degli anni 60. Io potevo star male, potevo star fermo, ma all'interno di quelle quattro mura c'era la mia testa. E nello spazio finito del mio cranio i pensieri volavano e rimbalzavano da tutte le parti in una sorta di iperattività patologica, una velocità di esecuzione mentale che mi ha permesso di ottenere risultati eccellenti e oggettivi in tutti i campi in cui mi sono applicato. Se il trading è quello più famoso, altro campo in cui tra i dati finiti si intrecciano infinite reti di possibilità, sono andato benissimo anche nel poker, attività a cui mi dedicavo soprattutto quando ero più giovane, attratto dagli intricati problemi numerici che quel gioco offriva e che mi permetteva di fregare gli autoproclamati esperti che contro di me perdevano puntualmente soldi. E sono andato alla grande anche nello stesso tennis. Avevo infatti cercato un maestro e sono andato avanti con la racchetta in mano a fare tornei per anni, ottenendo anche risultati importanti, classificandomi in C3, battendo avversari più forti di me, semplicemente applicando metodo e disciplina. Ci gioco ancora ed è un'attività fantastica che anche al giorno d'oggi mi fa sempre entrare in un'altra dimensione. Il tennis per me, negli anni dell'adolescenza, divenne una fissazione. Ogni momento libero rappresentava un'opportunità imprescindibile per me per fare altro tennis, per migliorarmi, per conoscere altre tecniche, per provare e riprovare colpi visti dal maestro o dagli altri giocatori. È incredibile come la mia mente sia condannata a mettere il 100% delle sue possibilità in ogni cosa che mi trovo ad affrontare nella mia vita. Perfino in un gioco, anche se per me era molto di più che un gioco ovviamente, il metodo Serafini era continuamente applicato. Nel corso di questo libro ci addentreremo sempre di più nelle caratteristiche di questo metodo, di cui ti espongo al mio meglio tutti i dettagli nei vari corsi che offro ai trader interessati, sia quelli più esperti che quelli alle prime armi. Ma come avrai già capito, parte del metodo Serafini gira attorno allo studio. Studiare, studiare, studiare e soprattutto conoscere il campo in cui si gioca. Che sia un avversario nel tennis o il mercato azionario italiano, se si riesce a capire come un certo atleta o un certo strumento finanziario si muove, si è già parecchio avanti nel proprio percorso di miglioramento e di abbattimento dei rischi. Con una sola differenza: nel tennis, a prescindere che il tuo nome sia Paolo Serafini, Federer, Williams, Nadal, Novak, Djokovic, la sconfitta farà sempre parte del gioco. Nel trading, se il tuo nome o quello della tua guida è Paolo Serafini, ti posso assicurare che la sconfitta è una possibilità certamente più remota. A proposito del mio maestro di tennis, come mi piace raccontare, quando lo scelsi, pagandolo di tasca mia, non ne scelsi uno a caso. Io volevo un profilo ben preciso di maestro. Volevo una persona che, prima di essere un buon allenatore, prima di tutto avesse dimostrato di essere un giocatore modello. Un ragionamento che appare abbastanza normale, ma che spesso non viene applicato in tantissimi altri settori della vita quotidiana. Come ho raccontato nel mio libro L'ombra delle mani forti, è troppo facile trovare individui che vogliono convincerti ad ascoltare i loro consigli sul trading senza essere stati in primo luogo dei trader profittevoli. Si tratta molto spesso di persone che si sono formate leggendo, nel migliore dei casi, qualche libro importante sul tema e che magari si sono affidate, prima ancora, a soggetti simili a loro. Un circolo vizioso di persone tutto sommato incompetenti nella materia pratica, che poi insegnano i loro metodi ad altre persone che ingenuamente danno loro ascolto. È questo uno dei motivi che mi hanno spinto a cominciare a scrivere. Scrivere non solo di trading. Voglio sempre mettere in evidenza da dove sono arrivato, chi sono e chi sono stato. E se è vero che il fulcro di questo libro, come vedrai fra qualche pagina, è l'insegnarti tutte le basi riguardo il book di negoziazione, è importante farti capire il modo in cui la vita mi ha fatto crescere e il modo in cui mi sono rivolto ad essa. Il tennis, prima della scoperta dei numeri vera e propria, è stata la mia grande ossessione. I miei genitori avevano una casa in montagna e io neanche ci andavo, convinto che lo sci mi avrebbe poi distratto dal tennis. Diventavo ogni giorno leggermente più forte e mi ricordo amici e parenti che mi dicevano cose tipo: se questo qui si applica così al tennis, che cosa succederebbe se usasse la testa per fare i soldi? Non era un pensiero che mi riguardava. Essere ossessionato da qualcosa era l'unico modo in cui mi era stato consentito di affrontare la realtà. Una magnifica ossessione che mi ha fatto capire che tutti i risultati più grandi nella vita arrivano solo con una buona dose di tempo e dedizione. Certo, in quei tempi, quando stavo finalmente bene, non mi spaventava più niente. Ragionare in un certo modo era diventato totalmente facile e naturale per me. Valla a sapere che poco dopo essermi iscritto all'università, a mio padre sarebbe stato diagnosticato un tumore. Un cancro talmente fulminante, originato da una vita di lavoro come tecnico di radiologia, e ai tempi le protezioni che c'erano nei confronti degli operatori erano irrisorie rispetto ai giorni nostri, che se lo portò via nel giro di 10 giorni. La vita non aveva smesso di mettermi alla prova. Ma come avrai capito leggendo la storia della mia infanzia, io ero pronto a tutto. Lasciai l'università. Mi dedicai ad aiutare mia madre, che gestiva un'importante azienda di distribuzione di libri didattici che venivano usati in tutta Italia per i corsi di taglio e cucito. Diventai un lavoratore serio. Non avevo alcun tipo di vizio. E tanti anni dopo, quei tempi in cui mi toccava studiare da solo a casa, mentre i miei compagni potevano contare sulla voce dell'insegnante a lezioni, ripresi in mano i libri. Cominciai a prendere sul serio l'altra grande passione, forse ancora più grande del tennis. Lavoravo di giorno e la sera studiavo i numeri. Capii le possibilità di creare un sistema da applicare nel trading per ottenere un profitto settimana dopo settimana, a prescindere dalla salute del mercato. Un sistema a serafini che avrebbe sfruttato i rimbalzi di uno strumento finanziario, a prescindere che fosse in perdita o in salita, per far fruttare i miei investimenti. Devo essere sincero, il primo anno che ci provai andò abbastanza male. Era il 1999, ma quello fu l'ultimo anno che chiusi in perdita. Ma questa è un'altra storia, e in questa storia ci puoi essere anche tu. Un momento di pazienza può scongiurare un grande disastro. Un momento di impazienza può rovinare una vita intera. Proverbio cinese. Il book di negoziazione. Viene spesso detto che il book di negoziazione rappresenta lo strumento perfetto per passare di livello, per diventare un trader migliore e distinguersi dalla massa. È uno strumento difficile da padroneggiare, preciso, chirurgico, a volte perfino crudele nel suo aspetto essenziale e scheletrico, ma fidati di me, quante soddisfazioni può darti. Per me, che lo conosco da una vita e rappresenta in sostanza quello che è la penna per uno scrittore, è il mio più fidato collega di lavoro. Nel book di ogni strumento finanziario ormai vedo un'anima, una personalità. No, non sono pazzo, un po' di esperienza ti dirà la stessa cosa. Come dico ai miei corsisti, osservo da così tanto tempo il book che riesco a comprendere quando i miei colleghi entrano a mercato, perché so su quali strumenti lavorano e tipicamente quanti contratti usano. Praticamente è il social network dei traders, senza fake news, senza Photoshop. Quello che vedrai è quello che sta succedendo, se sai capirlo. Anche nei casi in cui il book, per motivi che vedremo più avanti, non mostra la sua solita trasparenza. In sostanza, il book è una tabella che viene aggiornata costantemente sulla base dei nuovi ordini inseriti a mercato da ogni operatore di borsa. Con il book puoi vedere gli ingressi reali nel mercato dei retailers, cioè dei piccoli investitori, ma anche delle grandi banche internazionali, dei fondi, eccetera. Insomma, puoi vedere come si muovono le mani forti. E come si fa a vedere una cosa del genere? Semplice, si capisce dalla differenza fra domanda e offerta. È una regola valida per tutti i mercati, non solo per quelli visualizzati da un grafico a barre o candele giapponesi. Ed è anche una questione di buon senso. Per esempio, perché un appartamento di 60 metri quadri nel centro di Milano costa di più di un appartamento della stessa identica dimensione in una frazione sperduta in mezzo alle Alpi? Ovviamente perché a Milano c'è molta più domanda rispetto all'offerta. Allo stesso modo, il prezzo di un titolo azionario o di un indice si alza perché ci sono più compratori di quello strumento rispetto ai venditori. Lo stesso vale al contrario. Il prezzo cala di valore se ci sono molti più venditori rispetto ai compratori. Ci sono poi fasi di equilibrio in cui il numero dei compratori equivale al numero dei venditori. Questo discorso ci riporta all'inizio, quando tante pagine fa dicevamo che seguendo la scia degli squali, delle mani forti della finanza, possiamo capire qual è la scelta giusta di investimento in qualsiasi momento, capire su che cavallo puntare e raccogliere poi le briciole d'oro che possiamo rosicchiare giorno dopo giorno, ora dopo ora. I mercati si possono manipolare, e i mercati vengono manipolati agendo sulla volatilità del mercato stesso, che dipende dalla discrepanza tra i contratti di vendita e di acquisto. Se io ho un titolo che sul prezzo attuale ha 4 contratti in vendita e uno solo in acquisto, avremo sicuramente un abbassamento del prezzo. Lo stesso discorso è valido se abbiamo lo stesso titolo che però ha 400 contratti in vendita e 300 in acquisto. In entrambi i casi il mercato subirà un abbassamento del prezzo, ma in quale dei due esempi il prezzo subirà una flessione più rapida? Non è importante il divario numerico, ciò che conta davvero è la percentuale. Nel primo caso, sul livello di prezzo preso in considerazione, i contratti in vendita sono 4 volte superiori a quelli di acquisto, mentre nel secondo caso i contratti di acquisto sono solamente un quarto in meno. Nelle azioni, i cosiddetti titoli sottili sono estremamente volatili. Il prezzo si muove in una direzione e a un tratto, senza preavviso, inverte, perché qualcuno ha caricato il book con qualche contratto in più del dovuto. Ma i mercati con estrema volatilità non permettono di operare con degli stop particolarmente stretti e allora, è un bel guaio. L'operatore di borsa si troverà costretto a dover allargare lo stop, facendo quindi operazioni con un rapporto rischio-rendimento inferiore e mettendo a rischio molto più capitale. Conoscere il book insegna per prima cosa una delle lezioni più importanti: non entrare in acqua quando le onde sono troppo alte. Nella mia carriera ho eseguito più di 5 milioni di operazioni con denaro reale e ti posso assicurare che non ho quasi mai fatto ingressi in momenti di alta volatilità e quando l'ho fatto sono andato in stop. Il mio consiglio è quello di operare in mercati con book pesanti, cioè che scambiano tanti contratti in un certo periodo di tempo. Molti titoli del mercato americano e italiano hanno queste caratteristiche. Io tendenzialmente lavoro con quello italiano. Per ciò che riguarda gli indici, uno dei book migliori su cui lavorare è l'S&P 500. È uno strumento tranquillo, con caratteristiche ben precise. In media, per ogni livello di prezzo, vengono scambiati al mattino circa 30-50 contratti, mentre nel pomeriggio, dopo l'apertura dei mercati, in media si va dai 200 ai 400 contratti scambiati per livello. Va da sé che uno strumento come questo, dove i volumi di contratti scambiati per ogni singolo livello sono altissimi, è molto più difficile da manipolare. Altri indici, come il DAX tedesco, scambia in media 2-20 contratti a ogni livello di prezzo e quindi è molto più volatile. Se qualche istituzionale ha intenzione di manipolare l'andamento del mercato, il DAX è uno strumento molto più facile da controllare. La spiegazione di tutto questo è nella struttura stessa del book di negoziazione. Quando ci sono molti soggetti a operare contemporaneamente, le loro proposte tendono a compensarsi. Solo pochi ordini rimangono attivi da un tick all'altro e la loro concentrazione è molto elevata. Tutto ciò per dirti che il book può rivelarti quando un mercato sia effettivamente pericoloso, agendo di conseguenza con stop larghi, oppure se invece è un porto sicuro e quindi è possibile operare solamente con un paio di tick di stop. Entriamo adesso nel vivo dello strumento, iniziamo a capire che cosa è esattamente il book, che cosa ci mostra e come possiamo utilizzare a nostro vantaggio le informazioni che ci mette a disposizione. L'intero segreto del vincere nel mercato azionario è di perdere l'importo minimo quando non hai ragione. William J. O'Neill, economista e imprenditore americano. Definizione e composizione del book. Partiamo dalla semplice definizione. Il book di negoziazione è un elenco elettronico di operazioni che una borsa usa per registrare l'interesse del mercato per uno specifico titolo o strumento finanziario. Le azioni sono normalmente quotate in un book per volume e per livello di prezzo. Il book viene aggiornato in tempo reale, essendo un indicatore importante della profondità del mercato, ossia della quantità di operazioni in un dato momento. Il book è più o meno profondo in base alla quantità di livelli resi disponibili agli utenti. Oggi molte banche intermediari nelle loro piattaforme permettono di visualizzare il book a 5 livelli, che mostra l'insieme delle 5 migliori proposte in acquisto e in vendita in tempo reale. I book più evoluti, come quelli a 20 livelli o senza limitazioni, sono solitamente a pagamento. Sul mercato Forex e sul CFD il book è di un solo livello, perché questi strumenti sono negoziati in modo diretto con il broker, che quindi propone un unico prezzo di acquisto e un solo prezzo di vendita. Il book può essere orizzontale o verticale. Io personalmente utilizzo quello verticale, ma l'importante è scegliere quello con cui ti trovi meglio, quello che ti permetterà di fare più soldi. Al centro abbiamo i valori dello strumento finanziario, come si può notare. A sinistra del book si trova la sezione bid, più comunemente chiamato denaro, e indica gli ordini in denaro, ovvero quelli relativi alle proposte di acquisto. Questa sezione la si guarda prevalentemente quando si vuole vendere lo strumento in analisi. Invece a destra si trova la sezione blu, che indica gli ordini in ask, più comunemente chiamata lettera, ovvero quelli relativi alle proposte di vendita. Questa sezione si prende in considerazione prevalentemente quando si vuole acquistare lo strumento in analisi. Il book di negoziazione è composto da 3 colonne. Nella colonna più a sinistra, quella del denaro, è riportato il numero dei contratti inseriti in acquisto, in quella centrale il prezzo dello strumento finanziario, mentre nella colonna più a destra, quella della lettera, è riportato il numero dei contratti in vendita. In poche parole, il prezzo denaro e lettera è il prezzo a cui rispettivamente un compratore è disposto a comprare e un venditore è disposto a vendere. Il book di negoziazione è l'insieme di queste proposte. Oltre ai dati citati, ogni broker online può personalizzare il proprio book con altre funzioni o dati che ritiene utili per l'investitore. Penso per esempio agli strumenti che elaborano i dati di base, estrapolando indicazioni operative, mostrate con colori o altre soluzioni grafiche solitamente abbastanza chiare, come l'andamento della pressione del mercato, le tendenze in atto, per capire se si va verso un sentimento bullish, quindi in rialzo, o bearish, in ribasso. Il minimo e il massimo raggiunto dal prezzo del titolo nella giornata in corso e molte altre indicazioni, oltre ovviamente agli ordini da noi eventualmente inseriti. I prezzi del titolo trattato scaturiscono dall'abbinamento da parte del book delle proposte di segno opposto compatibili. I contratti si finalizzano quando il prezzo al quale è stato presentato l'ordine di vendita è inferiore o uguale alla miglior proposta in acquisto e quando il prezzo al quale è stato presentato l'ordine di acquisto è superiore o uguale alla miglior proposta in vendita, cioè quella al prezzo più basso. A questo proposito vanno fatte 2 piccole ma importanti sottolineature, a cui potrai tornare più tardi, dopo che avremo visto insieme le parti relative a tick e ticker. Vediamo un attimo i livelli che dobbiamo osservare con più attenzione. Primo livello bid, denaro, miglior compratore, è il livello più importante, consente di stopparsi in pari in caso di inversione del prezzo. Ultimo livello bid, peggior compratore. Primo livello ask, lettera, miglior venditore. E il livello più importante consente di stopparsi in caso di inversione del prezzo. Ultimo livello ask, peggior venditore. Se noi vediamo che c'è un grosso livello di vendita, dobbiamo valutare bene le prossime mosse. Dipende se sto vendendo perché voglio entrare a mercato, oppure se sono già dentro con una posizione long. Nel book si possono inserire a mercato tre tipi di ordini. Gli ordini al meglio non hanno limite di corso, vengono trasmessi ed eseguiti il più rapidamente possibile, vengono eseguiti in ogni caso. Gli ordini illimitati definiscono i limiti di corso desiderati, vengono trasmessi alla banca il più rapidamente possibile, non vengono eseguiti se il prezzo non raggiunge il limite fissato. Gli ordini stop, con i quali puoi inoltrare una proposta di negoziazione a un prezzo specifico, avendo la possibilità di proteggere il tuo capitale. L'obiettivo ultimo del book di negoziazione è quello di facilitare la comprensione delle dinamiche emergenti di un mercato. La borsa, come nostro Signore, aiuta chi si aiuta, ma a differenza del Signore, non perdona coloro che non sanno quello che fanno. Warren Buffett. Le sue funzioni. Il book in definitiva raccoglie gli ordini di coloro che vogliono comprare e vogliono vendere titoli non al prezzo corrente, ma solo se un certo prezzo viene raggiunto. Con il book posso vedere ad esempio come si muove un titolo che vale 4 euro e io voglio vendere solo se e quando arriva a 4,20. La borsa raccoglie l'ordine nel book e lo rende visibile a tutti gli operatori. Ecco, su questo aspetto poi vedremo bene alcuni dettagli fondamentali. Il book è un modo per vedere nella profondità del mercato gli ordini presenti a determinati prezzi, sia in acquisto che in vendita. Serve agli operatori frequenti come me, a chi lavora in modo quotidiano, perché possiamo individuare delle soglie di prezzo dove grandi volumi di contratti sono posizionati in acquisto o in vendita e che quindi possono determinare le oscillazioni in basso o in alto di quegli strumenti finanziari. Se hai incontrato dei trader che dicono di essere professionisti e che ti hanno proposto un loro corso o una loro guida senza mai parlare di book, diffida di queste persone. Certo, posso capire le difficoltà. Lavorare nel book non è semplice, soprattutto se non hai esempi pratici o non sei preparato al meglio sotto questo aspetto. Fortunatamente nel mio caso sono sempre riuscito a mostrare ai miei corsisti e alle persone che sono venute a imparare nella mia sala trading quello che faccio io quotidianamente. Lo dico ancora una volta. La teoria è importante, ma finché non vedi gente che fa operazioni reali, con soldi reali, non capirai mai fino in fondo che cosa vuol dire utilizzare un book o qualsiasi altro strumento su cui puoi mettere mano in questo settore. È come in medicina, presumo. Studi per anni, come è giusto che sia, ma finché non passi all'atto pratico, finché non passi alla carne viva, non potrai mai dire di essere pronto. Così come non è pronto a un bel niente chi dice di guadagnare in modo continuo nel trading e non ha mai usato un book di negoziazione, o magari l'ha usato senza capire esattamente la sua funzione. Perché? Perché nel book si possono vedere 5, 10, 15, 20 o più livelli di profondità e questo è fondamentale. I trader giornalieri possono utilizzare il book, specialmente quello verticale, per vedere chiaramente in lista il compratore più basso fino al venditore che chiede di più. Il trader può sondare il mercato in modo chirurgico, preciso, posizionando gli stop loss adeguati e intervenendo sul mercato solo al momento giusto. Il book funziona da torcia per illuminare tutta la fase della negoziazione continua, tutto ciò che avviene fra l'asta di apertura e l'asta di chiusura, che è la fase dei mercati telematici in cui le varie proposte di acquisto o di vendita interagiscono continuamente fra di loro e sono pubbliche. Se hai letto il mio libro L'ombra delle mani forti, sai che non è sempre così, ma ci arriveremo. Questa interazione fra proposte di acquisto e di vendita si muove basandosi sulle regole che in pratica costituiscono il book: prezzo, price priority e orario di immissione dell'ordine, time priority. In questa fase, quindi, si forma una pluralità di prezzi, almeno uno per ogni contratto effettivamente concluso. Attraverso il book noi possiamo vedere il DNA della giornata di contrattazioni in atto. Una volta che lo sappiamo leggere, questo benedetto book, possiamo capire nella maggior parte dei casi che cosa sta per accadere, o perlomeno l'andamento probabile di un determinato strumento finanziario. Il mitico Arthur Block, lo scrittore americano che nel 1988 raccolse l'insieme dei paradossi pseudoscientifici chiamati leggi di Murphy, scrisse una volta che la gente a cui piacciono le salsicce e rispetta la legge non dovrebbe mai guardare come entrambe vengono fatte. In molti casi è vero, come dargli torto? Ma quando si parla di trading e soldi, caro lettore, fidati di me, è meglio sapere come vengono fatte le salsicce. Non importa quanto siano grandi talento e impegno che ci metti, alcune cose hanno bisogno di tempo. Non si può fare un bambino ingravidando 9 donne per un mese. Warren Buffett. Il ticker. Come sa chiunque abbia mai guardato una rete finanziaria o controllato un sito web di mercato, i prezzi dei titoli, in particolare quelli delle azioni, sono spesso in movimento. L'abbiamo appena visto parlando della struttura del book. Le operazioni scorrono ad alta velocità e sarebbe impossibile seguire tutte le trattative senza un registro di qualsiasi tipo. Un ticker di borsa è un report del prezzo di alcuni titoli aggiornato continuamente durante la sessione di negoziazione del mercato. In altre parole, mostra in tempo reale il passaggio di ordini e mi indica l'ora e la quantità dei contratti, lotti o azioni che vengono scambiati in ogni momento. Un tick è una qualsiasi variazione minima del prezzo del titolo, indipendentemente dal fatto che il movimento sia a rialzo o a ribasso. Un ticker azionario, che di base non è altro che l'abbreviazione che identifica una società quotata su un mercato, mostra automaticamente il numero dei contratti scambiati a ogni tick di prezzo, insieme al resto delle informazioni rilevanti necessarie agli investitori. Il ticker mostra in generale il proprio simbolo, come AAPL per Apple, MSFT per Microsoft, eccetera. La variazione di prezzo è la variazione percentuale dalla chiusura della sessione precedente. Alcuni ticker colorano le informazioni per riflettere la direzione del prezzo. Per esempio, con il verde per maggiore, rosso per minore e un colore neutro come grigio o marrone per cifre stabili. Le caratteristiche del ticker variano da nazione a nazione. Alcuni mercati utilizzano massimo 4 caratteri per identificare uno strumento finanziario, mentre altre preferiscono specificare un definito numero di caratteri per indicare un'azienda. Un ticker dell'indice Nasdaq in genere contiene 5 lettere, mentre altri ne usano solitamente da 1 a 3. Molti strumenti finanziari sono definiti con lettere che corrispondono al nome completo del soggetto che sta dietro al titolo. Alcuni scelgono abbreviazioni più facili da memorizzare. Per esempio, rimanendo nel Nasdaq, la Apple Inc. ha scelto AAPL come nome per le sue azioni. Facebook, nonostante a fine 2021 abbia ufficialmente cambiato nome in Meta Platform, ha mantenuto la sigla FB. Di base puoi trovare diverse definizioni per il ticker. Viene chiamato ticker azionario oppure ticker simbolo. Il termine deriva infatti dal ticker tape, nastro telescrivente. Su questo tipo di nastro in passato venivano trasmesse e riportate tutte le informazioni sui prezzi a mercato. Il primo ticker tail telegrafico fu creato nel 1867 da Edward Cullen, che era un impiegato dell'American Telegraph Company. Solo 4 anni dopo, Thomas Edison migliorò l'invenzione di Cullen e la brevettò. I ticker meccanici erano stampati su carta e hanno reso più efficiente il flusso delle informazioni. Con l'evoluzione della tecnologia, tale diffusione è diventata più rapida e sostanzialmente in tempo reale, come possiamo vedere oggi. Tempo reale è un'approssimazione di qualche decimo di secondo. E questo è un tema fondamentale, portato alla ribalta del grande pubblico nel 2014 dallo scrittore ed economista Michael Lewis con il suo Flash Boys. Il suo libro parlava della forma delle transazioni computerizzate, note come trading ad alta frequenza, HFT, in cui i computer più potenti, con le velocità di connessioni più elevate, ottengono prima le informazioni sui prezzi di un book e fanno lo scambio prima che chiunque altro possa farlo. Un millisecondo o anche un nanosecondo può fare la differenza fra quanto denaro viene guadagnato o perso in qualsiasi transazione. E il libro era proprio incentrato su quello che le banche di investimento erano disposte a fare per quel vantaggio di nanosecondi. Un tema, quello degli HFT, che ho toccato più volte nelle mie stesse pubblicazioni e nei miei corsi. High frequency trading, ovvero transazioni ad alta frequenza. Non per fare il complottista o per fare un'invettiva contro Wall Street. A prescindere dal palese problema etico e dalla propria opinione sul mondo della finanza, io, così come te, devo solo pensare a studiare un modo per volgere questa situazione a mio vantaggio, capire quindi i movimenti del book e i comportamenti dei mercati per guadagnare soldi. Tutto il resto può essere motivo di interessante conversazione, ma il mio e il tuo unico focus deve essere fare soldi, sapendo che soggetti come gli istituzionali dispongono di armi sicuramente più forti delle nostre. E presentarsi a un duello con una spada mentre il tuo rivale arriva a bordo di un carro armato può essere una pessima decisione. Ma se invece mettiamo l'attenzione sullo studio e sul lavoro, beh, allora le tue possibilità sono infinite. E non lo dico tanto per dire, lo dico perché nel mio caso è stato così. Prima ancora che uscissero pubblicazioni sull'argomento e che si parlasse delle transazioni ad alta frequenza, io avevo capito dal ticker all'inizio del XXI secolo che era presente nel corso di una normale giornata di transazione una variabile impazzita. E questa variabile era rappresentata dalle operazioni HFT fatte dai grandi investitori che dispongono di mezzi con i quali mettere in atto negoziazioni guidate da algoritmi matematici che agiscono su mercati di azioni, opzioni, obbligazioni e derivati. La durata di queste transazioni è brevissima, fuori dal campo di ciò che è possibile per un essere umano, con posizioni di investimento che vengono tenute per periodi di tempo variabili, da poche ore fino a frazioni di secondo. Detto questo, veniamo alla parte relativa al tick, che è in pratica l'unità di misura su cui si basa il nostro successo o insuccesso durante un'operazione di trading. Se, come ho detto in passato, il book di negoziazione è la mappa capace di condurti al tesoro, il ticker è la bussola e i tick sono i passi da fare per arrivare sano e salvo a destinazione. Post scriptum. Non avendo interessi personali per qualche piattaforma, ti posso fin subito dire che il ticker o il time and sale si può ricavare da qualsiasi piattaforma, sia futures che azioni, BTP, oltre al book di negoziazione. Noi non proviamo a individuare i minimi e i massimi, ma piuttosto a saltare su un mercato in movimento una volta che il trend è definito e poi cavalcare il movimento fino a quando i nostri stop o le regole di uscita ci dicono che il movimento è finito. Thomas Stridman, esperto di Trading System. Il tick. Ti ho già accennato che il tick è la variazione minima di prezzo di uno strumento finanziario. A che cosa corrisponde questa variazione minima? Che cosa significa in pratica? Innanzitutto, la variazione minima dipende dallo strumento finanziario e dalle normative, che possono cambiare nel corso degli anni. Il volume degli scambi giornalieri di un titolo, in generale, incide sul valore del TIC. E conoscere il valore di un TIC è importante, anche se facilmente consultabile dando un'occhiata al ticker. Prendiamo una quantità di 1000 azioni. Se il TIC vale un decimo, 0,1 euro, 1000 azioni valgono 100 euro, cioè 0,1 per 1000. Se il TIC vale un centesimo, 1000 azioni valgono 10 euro. Se il TIC vale un millesimo, 1000 azioni valgono un euro e così via. Va da sé che considerando le commissioni, soprattutto per chi fa scalping, cioè entra e esce dal mercato parecchie volte nel corso di una giornata, si deve lavorare con grosse cifre, altrimenti le commissioni incidono troppo. Chi lavora in modo quotidiano e professionale sul trading punta al numero delle operazioni piuttosto che a un singolo guadagno. Il punto fondamentale è riuscire a capire come e quando inserire un ordine a mercato. Per farlo bisogna conoscere le regole che muovono i TIC, bisogna tra l'altro trovare book abbastanza coperti. Il mio obiettivo è sempre lavorare su strumenti finanziari nei quali posso andare in stop senza problemi, senza perdere, per dire, 10 o più TIC con il proprio stop. Lavoro anche su azioni che hanno lo spread, sia italiane che europee o americane, cosa che solitamente non capita sui future, essendo book privi di spread, per cui l'operatività cambia da strumento a strumento. Su book coperti, inoltre, essendo più sicuro dello stop, perdo meno tick e posso entrare più pesante. Diverso è il discorso su titoli sottili, titoli dalla scarsa liquidità e da una capitalizzazione medio-bassa, con un volume di scambi a mercato di dimensione contenuta. In questo caso devo calibrare meglio la mia entrata. La mia priorità di negoziazione è sempre quella di abbassare fortemente i rischi. Se uno non ha ben presente lo strumento finanziario preso in questione, basta dare un'occhiata al ticker. Questo è importante per capire la dimensione del tick stesso e quindi dove posizionare lo stop. È importantissimo, altrimenti ci si fa molto male. La prima cosa che insegno nei miei corsi riguarda proprio il posizionamento dello stop loss, che è un tema sempre spinoso per gli investitori. Ammetto infatti che non tutti mi danno retta. Prendere lo stop è un concetto che in molti trader provoca una forte sensazione di fallimento, perché lo interpreta come una grave sconfitta, una prova della propria incompetenza. In questo caso bisogna cambiare punto di vista. Lo stop loss non è qualcosa che ti ricorda di aver sbagliato. Bisognerebbe invece vederlo come l'alleato più prezioso per i tuoi investimenti, lo strumento che più di qualsiasi altra cosa tutela il tuo capitale. E utilizzarlo bene significa posizionarsi sempre nel tick giusto. Cercate le commissioni basse, non vergognatevi di tentare di spuntare delle tariffe migliori. Ho sentito spesso brokers lamentarsi della scarsità dei clienti, ma mai clienti lamentarsi della scarsità dei broker. Dite al vostro broker che è suo interesse caricarvi commissioni convenienti, perché solo così potrete sopravvivere ed egli pure. Alexander Elder, trading professionista e docente universitario.